Arrivati. Buon proseguimento perché è il primo consiglio del 2017. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera. Avesani.
Assente.
Che devo fare? Ok, bene bene. Avesani, assente. De Santi, giustificato certo. De Santi, presente. Damasconi, presente. Furlani, presente. Brusco, presente. Tebaldi, presente. Scaravelli, presente. Gaspari, presente. Castagna, presente. Antolini, presente. Compri, presente. Perissinotto, presente. Grandi per ora.
È
proprio assente giustificato del tutto. Assente giustificato,
ritardo,
che ha
arriva.
Detto. Ok, se arriva. Se arriva, se comunque arriva, per ora è assente giustificato. Bragion, Ottolini, Faccioli e allora, alloro. Presidente, il numero legale c'è.
Nominiamo i scrutatori per la maggioranza Antolini e Scaravelli e Ottolini per la minoranza. Non ci sono comunicazioni. Quindi passiamo al punto numero 1, lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti.
Sì, sì, faccio. Allora, delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 25-11-2016 dal 61 al 64 e nella seduta del 13-12-2016 numero 65.
Mi è stato chiesto dal responsabile amministrativo e finanza se possiamo spostare il punto numero 2 dopo l'11 perché ha necessità di andare via per impegni privati, personali, con la votazione, cioè le interpellanze di spostarle dopo l'11, alla fine quindi. Che poi nomino però il segretario. Sì. Va bene? Oh. Votiamo favorevolmente lo spostamento. Unanimità. Quindi passiamo al punto numero 3, approvazione piano finanziario anno 2017 per l'applicazione della tariffa rifiuti ex DPR 158-99. Leggiamo il dispositivo.
Allora, delibera di approvare l'allegato piano finanziario con la relazione di accompagnamento di cui all'articolo 8 del DPR 158-99, presupposto necessario per l'applicazione della TARI, tassa sui rifiuti urbani, di prendere atto che tale piano finanziario avrà efficacia per l'anno 2017, di inviare copia dell'allegato piano finanziario all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti entro i termini di legge, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Qui abbiamo anche la presenza del dottor Camponogara o dell'assessor Gaspari, se vogliono dire qualcosa.
Ma il piano finanziario sostanzialmente uguale a quello dell'anno scorso, non ci sono grossi scostamenti, quei pochi scostamenti sono ben esplicitati nella tabella. Diciamo che l'aspetto forse da rimarcare è il dato della raccolta rifiuti che ci consente di toccare la percentuale del 76%, che è esattamente 20 punti in più di raccolta differenziata rispetto a 10 anni fa quando ci siamo insediati in amministrazione, quindi c'è questo dato positivo che è dovuto a vari fattori, Tante sono le iniziative che abbiamo messo in campo, ovviamente vanno ringraziati i cittadini per l'impegno. Io ringrazio ovviamente gli uffici, l'ufficio ecologia, la polizia locale, Archimede Servizi, che fa front office nella gestione dei rifiuti. E, come dicevo, sono tante le iniziative che abbiamo messo in piedi in questi anni per cercare di tenere alta la percentuale di raccolta differenziata. L'ultima che avevamo fatto era stata con le scuole, un'iniziativa sul secco, e diciamo le iniziative di informazione vengono sempre abbinate ai controlli con la polizia locale, che vengono effettuati settimanalmente. L'ultimo questa mattina è stato effettuato un controllo presso Palazzo Barbieri, tra l'altro sono state fatte anche delle sanzioni perché c'erano dei sacchi neri riconducibili ad alcuni soggetti ben precisi. Quindi cerchiamo di essere sempre sul pezzo, bisogna essere sempre attivi su questo tema, perché è difficile guadagnare punti di raccolta differenziata, perché spesso si parla di arrivare all'80%, ma posso assicurare che non è facile. È già un buon risultato cercare di mantenere, quando si arriva a percentuali come 76%, lavorare per mantenere queste percentuali. Ecco. Non ho altro da aggiungere.
Ci sono osservazioni? Prego, consigliere Bragion.
No, solo una nota. Leggevo nel DUP che nel 2016 si puntava all'84%. E volevo sapere se avete un'idea del come mai non si è raggiunta questa cifra che si era preventivata. Nel DUP c'è scritto 84, allora. Era un collegamento rispetto a quello. Se avete fatto una valutazione, ecco. Grazie.
Ma io questo dato del DUP onestamente non lo ricordo. L'hai messo tu 84%? No. Io ho questa tabella, che è quella che viene fatta ogni anno, che è previsione di produzione RSU. Qui c'è scritto 2017 76%, che quindi significa confermare quella di quest'anno. 2018 77%, 2019 78%. Il DUP io personalmente non l'ho inserito questo dato. Il dottor Camponogara anche lui mi dice di no, quindi o qualcuno l'ha inserito a casaccio, oppure è un dato che magari ha letto erroneamente, non so, da altri.
Sì, magari gli do una letta dopo.
Sì, meglio. Okay. Anche perché non è realistico, secondo me, parlare di 84%.
So, probabilmente è un errore.
Cioè, potremmo adesso contarsela, ma dopo arrivare la vedo dura.
Verifico.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli. 11, contrari, astenuti,
4.
Dobbiamo anche Marco, sì.
Dobbiamo. Però scusate, visto che non c'è ancora la responsabile dell'ufficio del bilancio, non possiamo procedere con le interpellanze, perché qui abbiamo dei funzionari che avevano programmato di rispondere alle interpellanze come primo punto. Visto che magari facciamo anche presto, ecco.
Io concordo, ma è stato chiesto questo.
Ma non vedo però la ragioniera, quindi stiamo spostando un punto per una persona che in questo momento non c'è. Se si può, altrimenti pazienza.
Non so, se ormai è stato spostato. Procediamo. Un attimo, momento, che dovevamo votare anche l'immediata eseguibilità per il punto numero 3, perché è tutto propedeutico per il punto 11. Voti favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Passiamo al punto numero 4, approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF anno 2017.
Delibera di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, che ne fissa il valore per l'anno 2017 nella misura consentita dalla legge di 0,7 punti percentuali, con applicazione di una soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000 euro. euro secondo lo schema allegato al presente provvedimento. Di dare atto che le entrate derivanti per effetto del presente provvedimento sono previste nel bilancio 2017. Di incaricare il responsabile del settore entrate affinché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dal decreto legislativo 360 del 28/9/98, nonché dal comma 142 articolo 1 della legge 296/2006, legge finanziaria 2007. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, così come disposto dall'articolo 172,1 lettera E del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 18/8/2267, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Qui abbiamo anche la presenza del dottor Viviani, se ci sono osservazioni o domande da parte dei consiglieri. Prego, Bragio.
Ma si può illustrare brevemente, insomma, i tratti del... Se è cambiato qualcosa, se non è cambiato qualcosa, cosa, quanto entra, eccetera, eccetera. Ah, è a pagina 10 del DUP, il dato dell'84%.
Allora, in merito agli aspetti tributari del bilancio, è da dire che per norma di legge quest'anno non si possono aumentare i tributi. Quindi tutte le principali imposte sono uguali a quelle dell'anno precedente. A parte la tariffa rifiuti che vedremo dopo, che si adegua all'aumento dei costi del piano finanziario. Per quanto riguarda l'addizionale, non c'è nulla a segnalare, rimane uguale nell'aliquota e nella soglia di esenzione. Il gettito annuale è intorno a 1 milione di euro.
Grazie, dottor Viviani. Altre domande?
Sì, no, come dichiarazione di voto io in commissione ho votato contro, perché comunque quella, la quota, insomma, che si è decisa è figlia di un aumento a cui noi ci eravamo opposti ancora a suo tempo e siamo ancora contrari, e quindi è solo per esprimere la mia votazione contraria, la nostra votazione contraria. Grazie.
Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 10?
Sì.
Contrari?
4.
Astenuti? 1. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
4.
Astenuti?
1.
Passiamo al punto numero 5, condizioni applicative imposta municipale propria, IMU, anno 2017.
Delibera di stabilire per l'anno 2017, per l'applicazione dell'imposta municipale propria, così come disposto dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, e dall'articolo 1, commi 639 seguenti della legge 147/2013, così come modificata dalla legge 190/2014, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote e le condizioni applicative che vengono qui di seguito elencate. L'aliquota base prevista dal comma 6 del decreto legge 201/2011 è fissata nella misura del 10,60 per 1000. L'aliquota per l'abitazione principale prevista dal comma 7 del decreto legge 201/2011 è fissata nella misura del 6 per 1000. Si applica esclusivamente all'abitazione principale di categoria A1, A8, A9. Aliquota pari al 4,5 per 1000, aliquota ridotta, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi previsti dall'articolo 2,3 della legge 431 del 98, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2,4. L'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione all'ufficio tributi di apposita autocertificazione, attestante l'esistenza del contratto e di tutti gli elementi in esso presenti atti ad individuare immobile, proprietario, conduttore e durata del contratto. Tale autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Essa produce effetto anche per gli anni successivi fino alla scadenza del contratto o ad ogni sua modificazione o alla sua estinzione. È fatto obbligo di comunicare ogni variazione del contratto di locazione che ha riflessi in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata. La mancata comunicazione delle variazioni fa decadere del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. L'applicazione dell'aliquota ridotta riguarda i mesi in cui l'immobile risulta locato secondo le condizioni previste dalla legge 431-98, articolo 2. Comma 3. Aliquota pari al 10,60 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati da almeno 2 anni. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si fa riferimento all'articolo 13 del decreto legge 201-2011 e alla legge 147-2013. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio anno 2017, così come disposto dall'articolo 172 comma 1 lettera E del decreto legge legislativo 18 agosto 2000 numero 267, di delegare il responsabile del settore entrate tributarie ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di dichiarare con separate ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo sempre 18/8/2267, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Anche qui abbiamo il dottor Viviani, se ci sono osservazioni e domande da parte dei consiglieri.
Sì, è sempre quello, è uguale all'anno scorso, ci siamo opposti l'anno scorso, allora come dichiarazione di voto votiamo in maniera contraria. E basta, non c'è niente altro da dire, se no ripeto le cose, non è bello.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
10.
10. Contrari?
4.
Astenuti?
1.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
4.
4. Astenuti? 1. Passiamo al punto numero 6. Approvazione tariffe Tari 2017.
Delibera di approvare le tariffe Tari 2017 per il Comune di San Martino Buonalbergo così come indicate nell'allegato al presente provvedimento, da applicarsi alle utenze domestiche e a quelle non domestiche. Di stabilire che per l'anno 2017 la Tari sarà riscossa in 2 rate con scadenza rispettivamente 30 settembre 2017 e 30 novembre 2017. Di prendere atto che la riscossione sarà effettuata direttamente da parte del Comune di San Martino Buonalbergo senza l'ausilio di Equitalia. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, così come disposto dall'articolo 172,1 lettera E del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Di stabilire la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito. Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data di versamento della prima rata. Di dichiarare con separate ed unanime votazione, unanime ok, non si sa comunque, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267-2000, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Anche qui c'è sempre il dottor Viviani, disponibile per domande dei consiglieri, osservazioni.
No, avevamo visto in commissione che diceva che qualche categoria potrebbe subire un aumento. Ha idea, se può dirlo, magari che magari categorie vengono interessate e quanto potrebbe essere l'aumento? Cioè, avevo capito, o se non ho capito male, mi sembra aver capito così in commissione. Grazie.
Allora, le tariffe rispetto all'applicazione della tassa derivano da un'applicazione di una formula matematica che tiene conto della metratura di ogni categoria, per cui è la base di partenza il costo individuato al piano finanziario. Quindi se aumenta il piano finanziario, come è successo, si ha un leggero aumento anche nelle tariffe. Poi questo aumento non è direttamente, come dire, individuabile, perché dipende da come sono variate le singole categorie. Quindi se i ristoranti hanno aumentato complessivamente la metratura, questo si riverbera in un maggiore peso di questa categoria e una minore tassazione rispetto alle altre in funzione di tutte le singole le singole variazioni. Gli aumenti che ci sono stati sono molto bassi, abbiamo percentuali tra l'1 e il 2%. Alcune categorie non sono toccate, alcune sì, adesso non ho la tabella, ma si fa presto a vedere.
Ah, comunque c'è un dato con le categorie.
Sì, sì. C'è la tabella legata.
Se me lo fa avere così, è per avere una, per approfondire meglio. Insomma. Quindi ci saranno magari categorie che potenzialmente non subiranno alcun aumento e altre.
Altre sì.
E ci saranno anche categorie che pagheranno meno oppure no?
No, insomma, meno teoria, no.
No, perché a meno che uno non si stringa la casa. Ok, sì sì, è chiaro, chiaro. Ok, grazie.
Passiamo alla votazione, se non ci sono altri interventi. Voti favorevoli.
11.
11. Contrari.
Nessuno.
Astenuti. 4. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli.
11.
11. Contrari.
No.
4.
No, no.
Nessuno. Astenuti. 4.
4.
Punto è approvato. Passiamo al punto numero 7, tributo per i servizi indivisibili, TASI, condizioni applicative anno 2017.
Delibera di stabilire che per l'annualità 2017 le condizioni applicative relative al tributo per i servizi indivisibili, TASI, siano stabilite nella seguente maniera. A. Per i fabbricati rurali è prevista l'applicazione dell'aliquota dell'1 per 1000. B. Per tutti gli altri immobili l'aliquota è fissata allo 0 per 1000. C. La quota a carico degli utilizzatori prevista ai sensi del comma 681 della legge 147/2013 è fissata nella misura del 15% dell'ammontare complessivo della TASI. Di delegare il responsabile del settore entrate tributarie ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, così come disposto dall'articolo 172,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Di dichiarare con separata e unanime votazione, separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267 del 2000, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Anche per questo punto il dottor Viviani è disponibile per domande o da parte dei consiglieri.
E vedi sopra, e non è il caso di far confronti con altri comuni anche vicino a noi, e quello che abbiamo detto le altre volte, gli anni scorsi, è quello legato che secondo noi si poteva modulare diversamente, però questa è la scelta, allora noi votiamo contrariamente. Grazie.
Passiamo alla votazione, voti favorevoli.
10.
10. Contrari.
4.
4. Astenuti.
1.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità, voti favorevoli.
10.
10. Contrari.
4.
4. Astenuti.
1.
Il punto approvato. Passiamo al punto numero 8. Ringraziamo il dottor Viviani per la disponibilità. Ciao. Piani per l'edilizia economico popolare e piani di zona per gli insediamenti produttivi terziari, aree fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie, provvedimenti per l'anno 2017.
Delibera di dare atto che il Comune di San Martino Buonalbergo, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area o fabbricato disponibile per la cessione nell'ambito di piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari, di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della determinazione del prezzo e delle entrate da iscriversi in bilancio, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267 del 18/8/2000, essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Non ci sono punti, quindi non credo sia nessun intervento. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli.
11.
11. Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
4.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. 11.
11.
Contrari.
Nessuno.
Astenuti? 4.
4.
Il punto è approvato. Passiamo al punto numero 9. Applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione per l'insediamento di attività ad alto risparmio energetico.
Delibera di applicare lo scomputo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella percentuale derivante dall'applicazione della tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per insediamenti di carattere commerciale, direzionale, produttivo, che applicano tecnologie ad alto contenuto energetico e con risvolti favorevoli sul territorio e sul sistema occupazionale, che non producano emissioni in atmosfera da sottoporre alla disciplina autorizzativa del Decreto Legislativo 152/2006, ad eccezione degli impianti ed attività in deroga di cui l'articolo 272 del Decreto Legislativo sempre 152/2006 e che non si configurino quali attività centratrici di traffico come centri commerciali, multisale, medie e grandi strutture di vendita. Di incaricare il responsabile del settore a predisporre gli ulteriori atti necessari per l'applicazione dei nuovi conteggi per tutti i permessi di costruire scia da rilasciare. Di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'immediata applicazione da parte degli uffici.
Abbiamo anche la presenza del geometra Rossi, insomma, qualora ci fossero domande da parte dei consiglieri. Prego.
Se ci vuole spiegare un po'
sì,
il senso, c'è poi c'è anche l'assessore, magari così chi vuole, capiamo insomma. Anche bene di cosa si tratta.
Brusco. Lo spirito di questa proposta di delibera è quello di incentivare l'insediamento di attività produttive, commerciali, direzionali all'interno del nostro territorio applicando uno sconto sugli oneri di urbanizzazione. Sostanzialmente il riassunto è questo. Ovviamente facendo una scelta, cioè privilegiando quelle attività che hanno un basso impatto dal punto di vista di emissioni in atmosfera e soprattutto che non siano centratrici di traffico come centri commerciali, multisale e grandi e medie strutture di vendita, come appunto nel disposto deliberativo è citato. Ovviamente l'applicazione di questo sconto in percentuale che arriva ad un massimo di un 30% viene determinato secondo una tabella allegata dove anche qua si privilegia con un punteggio piuttosto alto, circa 8 punti su 30, il riutilizzo e quindi la riqualificazione di immobili esistenti. Quindi uno acquisisce un punteggio di 8 punti se riqualifica un immobile esistente. Se costruisce ex novo su un'area benché urbanizzata però ancora inedificata, non prende alcun punto. Poi si prendono dei punti in relazione ai risvolti occupazionali sul territorio, quindi in funzione delle assunzioni, in funzione della classe energetica dell'immobile e poi vabbè, insomma, ci sono degli altri requisiti che sono enunciati qua nella tabella A.
E faccio delle domande per capire rispetto proprio alla tabella che mi ha creato alcuni interrogativi. Allora, quando si parla di risvolti occupazionali per il territorio, cosa si intende? Si intende uno che apre un'attività o uno che assume cittadini di San Martino? Quindi potenzialmente come verrà valutato questo risvolto occupazionale? Perché qualsiasi soggetto che apra un'attività è passibile, cioè passibile, scusa, non è il termine corretto, però può usufruire di questo sconto. C'è un criterio, cioè si va a vedere, perché poi magari uno guarda i cittadini, dopo magari il cittadino cambia residenza e cioè, volevo sapere se c'è un criterio per valutare questo, siccome poi allora, si sconta.
Risvolti occupazionali vuol dire che deve assumere del personale, ovviamente, cioè non è il titolare che lavora l'artigiano e vabbè.
Okay.
Se quello non acquisisce punteggio per questo aspetto.
Sì.
Se assume del personale acquisisce punteggio. Okay. È chiaro che la fotografia si fa al momento del rilascio del permesso di costruire e quindi del calcolo degli oneri. Poi faremo comunque una verifica Poi è chiaro che nel medio periodo è un po' difficile valutare se, se mantiene il personale, se, però insomma si presume che se uno apre un'attività e ha necessità di avere del personale, poi lo mantenga. Poi è chiaro che se l'attività fallisce non è che possiamo andare a riprenderlo.
Ma quindi è prevista una modulazione, nel senso che io ti applico 5% di sconto perché hai un risvolto occupazionale, poi magari succede che uno comincia a licenziare, la cassa integrazione, rimane da solo, perché succede, le piccole aziende da 4-5 dipendenti delle volte rimane solo, e lì verrà rimodulato, quindi ci sarà un controllo effettivo, e questo voglio sapere, perché poi magari...
Allora, cioè, le casistiche sono tante, ok? È chiaro che se si scopre che diciamo, c'è del dolo nel dichiarare assunzioni e poi non vengono effettuate, è chiaro che andremo a riprenderci il mancato introito per quanto riguarda gli oneri. Ma se ci sono degli eventi successivi, magari anche a distanza di medio o lungo periodo, cioè è chiaro che non abbiamo il titolo a nostro avviso per poter recuperare gli oneri che non sono stati versati a suo tempo, anche perché comunque si spera che un'attività che apre abbia una, cioè continui l'attività per almeno per qualche anno, insomma. Quindi, insomma.
Ok, grazie. Un'altra domanda che volevo fare. Sì, no, volevo concludere le domande così poi magari può rispondere anche qualcun altro. E per quanto riguarda il punto numero 7, c'è uno sconto dell'1%, insomma, e su baby parking per dipendenti e cittadinanza. Ma perché baby parking e non, che so, Tagesmutter piuttosto che asili nido? Non so, come mai baby parking? Scusate, io sono marito di un insegnante di asilo nido, quindi volevo capire come mai
un termine generico.
Ecco, baby parking questo... ha una classificazione abbastanza chiara,
certo. Però secondo me, visto che anche nell'applicato della delibera viene richiamato che l'ufficio tecnico avrà l'indirizzo di applicare tutti gli atti necessari, per è evidente che il tutto sarà regolato da una convenzione, cioè non è che, come diceva giustamente l'assessore Brusco, se poi uno fa domanda, si verifica, ma puntualmente ci sarà tutta una relazione che dovrà produrre, che quella farà testo su quello che questo farà. Non è che viene lasciato al caso, verrà preparata una specie di convenzione ad hoc che sarà generale per tutti, ma che sarà poi entrerà in modo singolo per ogni attività. Questo è pacifico, perché non possiamo pensare che uno abbia un beneficio di 5% se assume una persona e uno abbia il 5% se ne assume 10. Cioè, il discorso è chiarissimo, dovremo chiaramente regolare all'interno di una rimodulazione della domanda tutte queste casistiche. Detto questo, però, io vorrei fare un passaggio importante sul quale secondo me è opportuno soffermarsi. Gli 8 punti che vengono dati per il recupero dell'area industriale. Noi stiamo subendo, abbiamo subito in questi anni un notevole degrado della nostra struttura industriale, e quanto ha fatto l'assessore Brusco secondo me merita applauso, perché andare a incidere in questo modo sul recupero proprio della parte industriale non più usata, permettere un nuovo sviluppo dell'area industriale senza andare a intaccare nuove aree verdi o nuovi sistemi edilizi produttivi, secondo me è un fatto importante, perché andiamo a spingere quello che è la richiesta di interventi direttamente su quell'area, e questo secondo me è un grosso beneficio per il nostro territorio.
Altre domande? E cosa intende per non intaccare aree verdi? Cioè un'attività produttiva?
Inteso come lottizzazioni già acquisite, che però in questo momento, piuttosto che uno vada a investire in aree verdi, inteso come aree lottizzate pronte per, non aree verdi.
Ah, ok.
No, ha ragione. Ecco, aree verdi inteso come aree non già lottizzate, pronte per, ma è meglio che vada a investire nel recupero della zona industriale, avendo anche un beneficio, così andiamo a recuperare un tessuto industriale che merita di essere recuperato, lasciando ancora spazi verdi spazi liberi a quello che è il tessuto di San Martino.
Ok.
Tebaldi, niente, in commissione urbanistica avevamo leggermente modificato la tabella, diciamo il punteggio attribuito, evitando di escludere i fabbricati che devono chiedere l'autorizzazione in provincia per le emissioni in atmosfera. Questo perché potrebbero essere proprio interventi volti al recupero di strutture abbastanza grandi presenti nella zona industriale. Vedo che la tabella comunque è rimasta quella che era proposta, per cui anche in questo caso mi dovrò astenere.
Scusa Davide, ci sono motivi sempre pratici con i quali si va a fare certe valutazioni. Io ricordo benissimo qual è stato l'intervento che ha fatto lei, ricordo quello che ho fatto io e quello che ha fatto l'assessore Brusco. Noi avevamo posto dei paletti indispensabili, e lo ripeto, indispensabili affinché ci fosse una limitazione di questo beneficio. Perché, come ha detto l'assessore Brusco, non vogliamo assolutamente che sia uno strumental, una deregulation di quello che è il beneficio rispetto a chi si insedia sul territorio. La sua posizione mi sembrava fosse quella invece di concedere a tutti lo stesso beneficio. E io invece dico che se un'azienda ha il diritto di venire a San Martino e ha requisiti che non sono all'interno di queste regole, paga quello che deve pagare. Il beneficio si dà a chi fa un certo tipo di intervento, gestito in maniera corretta e sugli indirizzi, altrimenti deve pagare quello che è dovuto. Questo è il senso di questa, e la posizione che lei aveva posto era diversa, cioè favoriva tutti. Noi non siamo d'accordo che vengano acciaierie, che vengano altre Cadelbue, che vengano i centri commerciali e tutte queste cose. La limitazione serve a questo e serve a evitare una deregulation di tutto.
Se posso replicare, ma brevissimamente, secondo me non è così, si attribuiva solo un punteggio superiore a chi non rientrava in questa categoria.
Sì, no, abbiamo valutato le osservazioni della Commissione Urbanistica e appunto abbiamo preferito non inserire tutte le aziende, non dare la possibilità a tutte le aziende indistintamente a dare la possibilità di accedere a questo tipo di scontistica, ma appunto solo a un determinato tipo di aziende che sono in deroga rispetto alle autorizzazioni che devono ottenere per le missioni proprie. Ecco, questa è una scelta che, diciamo così, privilegia anche l'ambiente sostanzialmente. Poi, come ha detto anche il vice sindaco, se un'azienda ha le missioni comunque nei limiti, ha il diritto di insediarsi sul nostro territorio, non è che possiamo impedirglielo. È chiaro che non può accedere a questo tipo di scontistica, ecco. Solo le aziende che hanno determinati livelli di emissioni in atmosfera.
No, per dichiarazione di voto, allora una proposta che secondo me è sensata, solo che mi chiedo, oggi è il 26 gennaio, chiaramente dopo 10 anni di amministrazione arrivare a ideare un sistema così, mi sembra tanto, insomma, ci stiamo avvicinando alle elezioni, quindi è evidente che a proposito di strumentalizzazione non è molto carino dal mio punto di vista. E per questo, pur essendo abbastanza d'accordo, ci sono alcuni punti che io avrei cambiato, insomma, e io mi astengo proprio per questa cosa qui, cioè non è elegante, ecco, a questo punto, dal mio punto di vista, ecco. Dopo non so cosa fanno i colleghi, però io credo di astenermi.
Passiamo alla votazione, voti favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 5.
5.
C'è anche l'immediata eseguibilità? Votiamo l'immediata eseguibilità, voti favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
5.
Ringraziamo anche il geometra Rossi, anche se è stato molto rapido. Passiamo al punto numero 11, istituzione comunale servizio del cittadino, ISAC, approvazione, 10 scusate, approvazione bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. Qui abbiamo anche la presenza del dottor Badalini e del presidente Benesso, anche tutti e due c'è posto.
Delibera ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in premessa novellato che si intende integralmente riportato, 1. Di approvare le tariffe per i servizi pubblici per l'anno 2017 e relativa copertura dei costi previste dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituzione comunale per i servizi al cittadino, numero 31 del 30/11/2016, che è legata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Di approvare il bilancio economico di previsione 2017, programma annuale delle attività comprendente il documento unico di programmazione DUP 2017-19, piano degli indicatori di bilancio 2017-19 dell'istituzione comunale per servizio al cittadino, che tutti allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'istituzione comunale per la gestione dei servizi al cittadino, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000 in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione.
Bene. Aspettiamo un attimo, votiamo questo, poi dopo...
No, perché sono rimasto un po' basito, a dire la verità, e sono qua che sto riflettendo sulla tua osservazione della poca eleganza. Cioè, allora, premesso che non mi risulta ci sia...
Aspettiamo, proviamo il punto e poi dopo passiamo. Porta pazienza, dai, se no facciamo confusione anche per tutti. Qui abbiamo... No, beh, lo facciamo passare dopo. Un attimo approvato il punto, se no facciamo confusione. L'hai incantato, come si dice. Dottor Badalini, non so se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri in merito al bilancio preventivo 2017-19 dell'ISAC.
Sì, no, volevo che illustrasse un po' i tratti salienti del bilancio, un po' le entrate, le uscite, diciamo gli aggregati, quelli che sono un po' più interessanti. Ecco.
Sì. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, come dicevamo in commissione, il bilancio 2017-2019 dell'ISAC è sostanzialmente molto è analogo alla previsione dell'anno precedente. E ci sono alcuni lievi scostamenti che adesso vado ad elencare. Le tariffe dei servizi ISAC 2017 restano invariate, quindi non ci sono differenze su nessun costo di tariffe e rette di servizi. Il bilancio si chiude in pareggio con un saldo di 3.554.979, sia in equilibrio ovviamente come entrate e come uscite. E diciamo che l'elemento di rilievo è un minor trasferimento ordinario da parte del comune di 50.000 euro che trovate a pagina 3 del a pagina 8 dell'allegato per servizi che vi ho mandato via mail, e 50.000 euro compensati da un'entrata straordinaria che trovate sotto entrate da terzi e che è dovuta sostanzialmente a un lascito, a un'eredità di un'anziana defunta che ha lasciato con vincolo di destinazione sociale. Per quanto riguarda le aree di intervento, essendo anche una scelta naturale a fine mandato, l'ISAC, il Consiglio di amministrazione qui presente il Presidente, non ha posto a bilancio poste o partite nuove, non troverete nuovi servizi sostanzialmente, ma il consolidamento dei servizi esistenti, dove abbiamo per macro aree un leggero decremento quest'anno per adesso nella previsione dell'area tutela minorile, poi ovviamente sappiamo che è un'area sottoposta purtroppo a imprevisti, però c'è nella previsione attuale e nella presa in carico attuale dei minori un leggero calo numerico. L'area anziani è pressoché stabile, c'è un leggero aumento sull'area disabili dovuta sostanzialmente a qualche ragazzino disabile da trasportare alle scuole in più, e c'è un'area che avevo evidenziato in commissione di sviluppo dove è stato messo un'apposta un po' 12.000 euro in più, dove c'è l'area dell'emergenza abitativa, dove effettivamente abbiamo una situazione rispetto agli sfrattandi, alle famiglie che stiamo seguendo con questa problematica abitativa che è in crescita, e quindi questo ci ha posto di fronte al fatto di investire qualche risorsa in più, però sono scostamenti nell'ordine della decina di migliaia di euro su un bilancio che, tolte le spese fisse, ha circa 2 milioni di spese per servizi, tolta la parte di spese fisse obbligatorie, insomma. Quindi sono scostamenti abbastanza lievi e che magari potremmo trovarci a rivedere e a differenziare a metà anno per la variazione. Sicuramente potremmo avere degli scostamenti dovuti alla tipologia dei servizi, perché mentre sui servizi scolastici, educativi, nido, mense e quant'altro la programmazione è molto facile, anche perché hai contratti pluriennali, sui servizi sociali per definizione abbiamo un margine di imprevedibilità abbastanza elevato. Il revisore ha dato parere favorevole e basta, e la commissione anche.
Sì, una domanda, una curiosità da parte mia: quanto pesa sulla spesa complessiva e quei servizi, diciamo, scolastici, quindi dalla mensa al trasporto a servizio per minori, asilo nido, centro aperto, tutte queste cose qui, rispetto ai 2 milioni che mi ha detto?
Sì, più o meno è la metà, perché abbiamo circa, però potrei essere più preciso, abbiamo un'area di circa milione di euro sulle spese dell'area scolastico-educativa e altrettanto sull'area sociale. Ecco, grosso modo, a proprio, diciamo, spannometricamente, abbiamo sui 450.000 euro all'anno per la mense. Tenete presente che questa è la spesa, poi ci sono le entrate, per cui costa la metà in realtà la mense.
Sì, no, ma facciamo un ragionamento.
Circa 450 su tutte le mense scolastiche, circa 1.000 ragazzi utenti, quindi un servizio importantissimo, circa 300, adesso abbiamo calato con la nuova gara d'appalto, 270.000 euro sui trasporti scolastici, 190 con nuovo appalto sul nido, 133 con nuovo appalto sul centro aperto, la prevenzione al disagio minorile, quindi grosso
siamo
sul milione sui servizi scolastici educativi, altrettanto su quelli sociali, dalle case di riposo, assistenza domiciliare,
disabili,
eccetera, i disabili, più o meno siamo lì.
Ok, grazie.
Ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4. Punto approvato.
Buonasera a tutti, grazie.
Dottor Badalini e anche Presidente Benesso per il lavoro svolto. Passiamo al punto numero 11, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2017-19, della nota integrativa, della nota di aggiornamento al DUP, del piano degli indicatori, del prospetto dei vincoli di finanza pubblica e dei risultati attesi di bilancio. Qui abbiamo la presenza del ragioniere Zecchinato.
Delibera di approvare il bilancio di previsione finanziario 2017-19 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di cui è l'allegato 9 al decreto legislativo 118-2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto. Che faccio? Fondo pluriennale vincolato, vado a leggere il totale? Ditemi voi, sì?
Totale,
se mai
sì,
poi
sì.
C'è, ok. Totale, parte entrata, previsioni 2017, 16.579.759 euro. Previsioni 2018, 17.198.406 euro. Previsioni 2019, 15.587.306 euro. Parte spesa, chiaramente uguale, comunque previsione 2017 16 milioni a pareggio 579.759, previsione 2018 17.198.406, previsione 2019 15.587.306. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-19 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui l'articolo 162,6 del decreto legislativo 267-2000. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziaria 2017-19. Di dare atto che nell'approvare la nota di aggiornamento al DUP 2017-19 si approva anche il programma delle opere pubbliche 2017-19 già adottato dalla Giunta, il programma del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e il programma degli incarichi di collaborazione per l'anno 2017. Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo gli schemi di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015. Di approvare il prospetto dei vincoli di finanza pubblica, bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 118/2011. Di dare atto che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni, decreto legge 78/2010, decreto legge 95/2012, legge 228/2012, decreto legge 101/2013, decreto legge 66/2014. Di dare atto infine che al bilancio di previsione risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000 e della normativa vigente in materia, le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, aliquote di imposte, le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi locali e quindi della manovra tariffaria complessiva, come meglio specificato in narrativa del presente deliberato, che qui si intende integralmente riportata. Di approvare e quindi autorizzare la spesa prevista per il personale ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 successive modificazioni e integrazioni, tenuto presente che a seguito di nuovi interventi legislativi, legge 133/2008 articolo 76,1, è rispettato il contenimento della spesa ai sensi del comma 557 della finanziaria 2007 articolo 20,9 del decreto legge 98/2011 convertito con modifiche nella legge 111/2011 e delle ulteriori nuove modifiche introdotte dal comma 5 bis dell'articolo 3 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 numero 114, come meglio specificato nella sezione del DUP a ciò riservata. Di fissare per esercizio 2017 nella misura dell'8% i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria previsti per le opere di culto ai sensi della legge regionale 20 agosto 87, che la ripartizione sarà effettuata dalla Giunta Comunale. Di disporre la pubblicità sul sito internet dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. Di inviare la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216,1 del decreto legislativo 267/2000. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziaria 2017-19 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, BDAP, entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui è l'allegato tecnico di trasmissione ex articolo 5 del decreto ministeriale 12/5/2016, disponibile dal 26 agosto 2016 sul sito BDAP e aggiornato il 18/10/2016. L'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227,6 del decreto 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000 per consentire agli uffici di procedere con gli adempimenti successivi.
Se ci sono domande o osservazioni, abbiamo ragioniere Zecchinato disponibile.
Sì, anche qui un'illustrazione generale, insomma, per capire un po' la situazione. Secondo me è interessante anche perché la gente che c'è.
Rispetta comunque le proposte che sono state fatte negli anni precedenti, nel senso che non abbiamo maggiori entrate, non possiamo modificare le tariffe, quindi diciamo che viene un po' ribaltato il bilancio dell'anno precedente. Vengono rispettati i contratti, le spese obbligatorie, quindi è un bilancio che non ha movimentazioni rispetto al già alla previsione fatta nel bilancio 16-18. Quindi è praticamente il bilancio per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda poi invece gli investimenti, abbiamo il nuovo piano delle opere che è stato approvato dentro nel DUP, insomma. Non ci sono anche trasferimenti dello Stato, sono rimasti uguali a quelli dell'anno scorso, le entrate di tariffe sono uguali, quindi c'è proprio un mantenimento delle spese per la gestione, insomma, del comune, del bilancio.
E chiedevo, non so se lei può rispondermi, che si illustrasse anche il piano delle opere, insomma, visto che comunque è una cosa abbastanza importante, ecco, insomma, se c'è qualcuno.
Per quello che posso
l'assessore
dire, quello mi è stato fatto, abbiamo nel DUP c'è tutta la parte finale, abbiamo inserito le opere, i finanziamenti sono di...
Abbiamo anche Geometri Anderloni, se vuole.
Sì, no, stavo leggendo, scusate. Volevo che illustrasse un po' quali sono le cose fondamentali, ma se vuol farlo anche un assessore per me non è un problema, insomma, non è che... O no, non so se lei vuole fare l'assessore o l'assessore fa l'assessore.
Intanto io elenco, poi se sono domande tecniche giustamente risponde il tecnico. Nel 2017 è previsto il centro zoantropologico Casa Pozza, investimento con capitale privato, la realizzazione dei campi da tennis presso gli impianti sportivi di Borgo della Vittoria, che è un accordo pubblico-privato, l'ampliamento dello spogliatoio impianti sportivi del Borgo della Vittoria, sempre d'accordo pubblico-privato, l'intervento di completamento della ristrutturazione delle Salgari, che è il secondo stralcio di 500.000 euro, la copertura dell'investimento totale, il completamento delle opere di urbanizzazione del parco urbano comparto B, zona casette per capirci, via Miglio, c'è un intervento di bitumatura delle strade comunali e c'è un progetto di ampliamento sul cimitero del capoluogo. Questo è segue grosso modo con integrazioni quello che era il progetto che si sta seguendo nell'arco di questi anni. Poi se vuole andiamo nel 2018. Le interessa? No, avevo capito no, ecco, no, seriamente. Il completamento della ciclabile di Marcellise, la pista Casenove Giarò con accordo pubblico-privato che dovrebbe partire da Casenove e poi ampliarsi fino a Giarò con una serie di interventi, l'intervento di sistemazione piano terra scuola Barbarani, orti, ma questo è tutto una... Quando si fanno il piano delle opere è un piano che l'amministrazione, qualsiasi amministrazione, propone come iter di intervento, come programmazione, proprio per quello si chiama programma triennale, da destinare nel corso del tempo. E mano a mano che attraverso finanziamenti pubblici, attraverso accordi pubblici privati, attraverso mutui, si evolve nella realizzazione dell'intervento, come nella normalità delle cose. Tutto qua.
Domanda da non esperto in materia. E gli accordi pubblico-privati sono quelli legati anche al proseguimento dei piani degli interventi, del PAT, giusto? È corretto questa cosa qui? E quindi noi sappiamo già definire più o meno quale sarà, se c'è... Quando si parla di accordo pubblico-privato, se c'è un barlume, se sappiamo se c'è una certezza oppure se c'è qualcuno che si è offerto già per fare così. Ecco, insomma, questa è la domanda, non so se ha capito.
Allora, quando lei vede, scusi, quando lei vede...
Sì, no, scusi, è vero, Anderloni, è meglio che risponda.
No, no, ma risponde sicuramente...
Sì, sì, no, cavolo, pubblico privato, edilizia privata.
No, no, ma capito. Capisco, per carità, vero.
Allora, concretamente abbiamo nell'immediato nel 2017 due accordi pubblici privati che sono in fase di stesura, uno con due ditte private che hanno promosso, da un lato chi ha acquistato il lotto dell'AGE che era destinato a una struttura pubblica, ma ne ha chiesto la trasformazione in residenziale, per cui abbiamo valutato in virtù di quelle che sono i valori tabellari deliberati dalla Giunta, una trasformazione che ci porterà a 250.000 euro di soldi che vengono tramutati in opera pubblica.
E, scusi, l'area AGE che è quella dietro praticamente le case PEP?
Esattamente.
Così,
esattamente,
quattro,
sì,
palazzi che stanno...
Esattamente.
Lì, okay.
L'altro è riferito a un altro intervento dove vengono recuperati altri 150.000 euro e vengono appunto destinati col programma triennale opere pubbliche con diciamo la prosecuzione per quanto riguarda l'intervento negli impianti sportivi. Questo permetterebbe di liberare anche l'area Pozzan per sviluppare ulteriori iniziative e completare ulteriori opere pubbliche. Ecco, l'intervento, volevo specificare, è quello orientato appunto a far svolgere le opere da parte dei privati, perché ne è un beneficio anche in termini economici, perché per noi l'IVA è un costo, mentre per i privati non è costo, per cui noi andremo sempre a perequare quello che è il valore imponibile delle opere. Pertanto questo è il vantaggio.
Scusi, per lo sviluppo dell'area Pozzan cosa intende?
È previsto un piano di recupero di tutta l'area Pozzan, di cui coinvolge sia il campo da calcio sia anche gli attuali impianti tennistici.
Recupero cosa vuol dire? Si costruisce?
Piano di recupero generale dove sono previsti di nuovi volumi sia per l'area Pozzan, Citterio e Pozzan per quanto riguarda l'area ad oggi destinata come impianto sportivo.
Ok, quindi questi accordi pubblico-privati ci portano 350.000 euro? 400.000.
Che non riguarda pubblico, cioè sì, il Citterio Pozzan. Quello,
sì, sì, no, no, questa è un'altra domanda.
Conseguente che poi...
Sì, e da lì si potrà perequare, trovare altri...
Eventualmente, fondi. Sì, poi questo libererà gli impianti tennistici per poter eventualmente affrontare anche questo possibile intervento.
Ok, grazie.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Dichiarazione di voto. Non voglio far polemica, l'ho già fatta nei bilanci scorsi. Ci sono, dal mio punto di vista, delle lacune molto importanti. E per questo, come negli altri anni, esprimo la votazione contraria al bilancio. Grazie.
Adesso non voglio togliere parola al signor Brusco, prego.
Brusco, sì, siccome ho visto il consigliere Bragion titubante sul piano di recupero del Pozzan, ecco, volevo precisare, si fa sempre parte del vecchio piano regolatore, targato Lonardi, ecco, cioè, no, giusto così per specificare.
E non capisco questa sua precisazione, però...
Siccome ti ho visto titubante sul discorso del recupero del Pozzan, ecco, è una previsione urbanistica del vecchio piano regolatore che da area servizi diventerà area edificabile, tutto qua.
E come mai la scelta è stata di mantenerlo così? Non si poteva intervenire? Chiedo così, insomma. Come il parco urbano, stesso concetto. Cioè il piano regolatore Lonardi è quello dei 120.000 metri quadri di parco urbano anche, giusto?
Guardate che ve l'ha dato solo per maggiori informazioni. No,
visto che la polemica, lei, no. Siccome lei ha sempre l'asso della manica del piano rotto di Leonardi, del piano, io con Leonardi non ci sono mai stato, quindi siccome lei lo usa, forse ne abusa anche.
No, lei è stato in lista con Leonardi, glielo ricordo. Nel 2007 è stato in lista con Leonardi, non lo dimentichiamo. Niente, ma non dica che non è stato con Leonardi, perché
non ho partecipato a scelte amministrative.
Le gambe corte.
Io non ho partecipato a scelte amministrative, Gaspari.
Sì, bene.
Non ho partecipato a scelte amministrative, inutile che la butto in polemica come
la butto in polemica. Se avessi voluto disconoscere non andavi in lista con lui, c'eri.
Ma cosa c'entra?
Scusate,
bravo a far polemica.
Scusa Marco, scusa. Mi permetto.
Ho fatto delle domande, punto e basta, non capisco perché.
Voglio riportare la calma.
Sì, ma io mi sto calmando da solo, mi dia il tempo di sbollire, sono già calmo.
No, ma non serve, scusa.
Mi faccia finire.
Mi permetti?
No, non capisco queste.
No, ma posso intervenire in come vice sindaco di questa assemblea,
certo,
in funzione del
però
sindaco.
Volevo finire.
Vorrei riportare la calma e soprattutto le cose come devono essere spiegate, come devono essere dette. La precisazione dell'assessore Brusco è probabilmente un contributo di maggiore informazione che si vuole dare, perché magari nel tempo certe situazioni magari si dimenticano, ma non, io penso che non sia stato polemico, spero.
No, non ho ravvisato polemiche, assolutamente. No.
Non c'era polemica.
Beh, non c'era polemica.
Passiamo alla votazione, voti favorevoli? 10. Contrari? 4. Astenuti 1. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli 10. Contrari 4. Astenuti 1. Ringraziamo Regione Zecchinato, geometra Rossi,
scusi presidente,
e geometra Anderloni.
Presidente, ho una domanda per il consigliere Aldino Tebaldi. Il consigliere Dino Tebaldi, che fa parte della maggioranza, mi fa specie che non abbia votato a favore del bilancio. Vorrei che ci spiegasse, per rispetto della giunta che ha lavorato a questo bilancio e i consiglieri comunali, i motivi, perché non è banale che un consigliere di maggioranza non voti a favore del bilancio. Mi aspetto una risposta, grazie.
Sì, va bene, poteva anche essere prima, non... sostanzialmente io da 3 anni ho qualche semplicissima richiesta, in particolare quella di prevedere lo stanziamento a copertura del piano di interventi del centro storico, cosa che era stata definita un paio di anni fa perché l'avevo fortemente riproposta, dopo è andata a vuoto, ancora non c'è. Quindi questo bilancio è stato fatto senza il mio contributo, perciò non mi manifesto contrario, non sto dicendo che sia fatto male, però non avendo contribuito penso che sia corretto astenersi.
Chiudiamo qua, va bene così, prendiamo atto, non c'è nessun problema e andiamo avanti con serenità. Però porre un problema di 3 anni fa, quando per lei per sempre questi anni ha approvato il bilancio, mi permetta, non è il top della vita, ma va bene lo stesso, non c'è problema.
Non è concluso il Consiglio Comunale perché abbiamo il punto numero 2, l'interrogazione interpellanze. Mi è stato chiesto se possiamo anticipare l'interpellanza di Bragion, è tutto un anticipo perché il collega e il funzionario Camponogara ha necessità di andare via. Se il consigliere Loro approva, insomma, grazie.
No, subito credevo che fossi io il problema dell'urgenza. Interpellanza Cava Casenuova, ex Cava Tamellini. Considerato che in data 21 dicembre 2016 usciva sul sito web del giornale L'Arena un articolo riguardante un'azione della Guardia di Finanza volta al sequestro in una ex cava nel comune di San Martino Balbergo di un'area di 40.500 metri quadri adibita a discarica abusiva in uno stato di totale abbandono, visto che sempre nell'articolo suddetto si evinceva che sull'area erano stati ammassati rifiuti di ogni genere, molti dei quali di natura pericolosa, virgolettato, e con conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica del proprietario dell'area. Considerato che dalla foto risulta chiaramente che si tratta della ex cava Casenuove, conosciuta come cava Tamellini, considerato infine che la zona interessata dal passaggio della TAV si chiede all'amministrazione di riferire quanto segue. Se negli ultimi mesi erano giunte segnalazioni da parte dei cittadini al preposto ufficio in merito a situazioni sospette all'interno dell'area, o limitrofe a questo punto, lo aggiungo adesso, quali sono stati gli atti predisposti dall'amministrazione subito dopo l'intervento descritto in premessa, quindi l'intervento della Guardia di Finanza, e se sono state richieste delle verifiche specifiche sul suolo e nel sottosuolo dell'area in oggetto, considerata la vicinanza al centro abitato di Case Nuove. E punto 4, se nella documentazione relativa alla TAV ci sono degli studi rispetto alla qualità del sottosuolo di quell'area ed eventualmente se sono stati ritrovati inquinanti e se sì, in quale concentrazione. Ecco, è solo delle informazioni che desidererei acquisire, insomma, che è giusto anche che in Consiglio Comunale se ne parli, perché comunque è un'area anche delicata, abbiamo detto passerà la TAV in quella zona, comunque ci sarà il cantiere, e una zona così delicata, e mi sembrava corretto, insomma, discuterne in Consiglio Comunale, ecco, non c'è nessuna vena di accuse di nessun tipo, insomma, volevo solo sapere come è andata, cosa si sta facendo. Grazie.
Qui abbiamo il dottor Camponogara, se può dare appunto comodarsi, o l'assessore Gaspri, se vota un...
No, lascerei la parola al dottor Camponogara, visto che proprio in questi giorni sta seguendo tutto l'iter anche con la Guardia di Finanza, che è quella che ha eseguito l'operazione, quindi visto che ci sono parecchi risvolti tecnici, visto che comunque è un'interpellanza che diciamo è utile, giusto per fare chiarezza in Consiglio Comunale, è quello che l'ufficio sta facendo in questi giorni, quindi lascio ben volentieri la parola a lui.
Io do lettura di alcune le risposte ai punti di interpellanza che ho preparato in modo da fare una sintesi. Allora, al punto 1 sulle segnalazioni, non erano giunte segnalazioni all'ufficio negli ultimi mesi. I punti 2 e 3. Il Comune ha disposto un'ordinanza contingibile urgente richiesta dalla Guardia di Finanza per il trasferimento in custodia degli animali che erano stati rinvenuti nel momento del sopralluogo all'interno dell'ex area di cava. Questo il giorno in cui era avvenuto il sopralluogo, il 1 dicembre, mi sembra. Ora il Comune sta predisponendo in stretta collaborazione con ARPAV e Guardia di Finanza due ordinanze contingibili urgenti, conseguenti alla comunicazione della scorsa settimana della Guardia di Finanza, affinché si provveda alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti e alle indagini ambientali dell'area. È collegato anche il quarto punto. Nella documentazione relativa alla TAV, nell'ambito delle indagini ambientali redatte con il progetto definitivo per la ricerca di siti potenzialmente contaminati ricadenti lungo il tracciato, al fine di poter discretizzare la qualità del materiale di scavo e valutare la presenza di eventuali criticità ambientali connesse al progetto, questo si riporta proprio la definizione che c'era nell'ambito dello studio della TAV, sono stati rilevati alcuni superamenti rispetto alla colonna A, ma inferiori alla colonna B della parte quarta, allegato 5, tabella 1 del Codice dell'Ambiente, dei terreni prelevati in alcuni sondaggi, in particolare in 4 sondaggi. Pertanto, nelle indagini ambientali che si stanno per richiedere, i proprietari dovranno tenerne conto per gli approfondimenti del caso e le azioni conseguenti inerenti alle eventuali attività di bonifica.
Quindi, per capirsi, chi ha fatto i sondaggi per conto del progetto TAV ha rilevato su 4 sondaggi degli sforamenti rispetto a dei limiti previsti dalla normativa, e quindi in teoria sarebbe compito del proprietario eventualmente quello i costi della bonifica, fondamentalmente. Questo è il concetto?
Sì, il concetto è questo, cioè il proprietario adesso dovrà fare delle indagini ambientali per...
cioè indipendentemente da quello che è successo in questa contingenza?
Sì,
questa cosa
sì. Cioè okay. L'onere ricade per normativa sul responsabile dell'inquinamento. della contaminazione.
E qualora il responsabile non avesse capacità economica per far fronte alla bonifica?
Questo, allora, altra alla storia. Fine di tutto, se nessuno interviene, spetta al comune. Esatto, questo come sempre.
Okay.
Chiaramente la normativa finisce sempre così. Ci sono tutta una serie di fasi di verifiche da fare. Beh, intanto bisogna capire la disponibilità della proprietà. Contestualmente la provincia di Verona provvede alle verifiche sulla ricerca del responsabile della contaminazione, qualora la proprietà prenda le distanze da eventuali rilievi. Alla fine di tutte queste procedure, qualora non ci fosse la volontà di bonificare, sempre che sia necessario, perché adesso dovranno fare tutte le indagini ambientali, insomma. E qualora ci fosse la necessità, non ci fosse un responsabile o chi lo facesse, dovrebbe intervenire.
Ma allora quello sforamento che si diceva non implica in questo caso l'obbligo di bonifica, no? Erano solo dei sondaggi.
Allora, quelli sono sondaggi che aveva fatto la TAV finalizzati al dimensionamento del cantiere,
sì,
per capire la qualità ambientale dell'intervento, per capire come gestire i terreni, eccetera. Nella documentazione loro hanno fatto riferimento per i sondaggi al codice dell'ambiente,
sì,
come modalità. Tutto questo adesso fa partire queste nuove azioni che sono: verifichiamo puntualmente, non solo nei sondaggi fatti, ma nel complesso dell'area, sì, la veridicità di questi sondaggi, di questi campioni, di questi esiti, finalizzato alla bonifica eventuale.
Quindi paradossalmente quello che è successo a dicembre ha smosso tutta una serie di cose che poi andranno a... È corretto questo? Cioè, è un paradosso questo, non so, me ne rendo conto in questo momento qui.
Diciamo che ha creato un collegamento anche, nel senso che l'attività della Guardia di Finanza di indagine ha rilevato e ha contestato, sta contestando, abbandono dei rifiuti e discarica abusiva. Quindi questo potrebbe essere collegato anche a questi esiti dei sondaggi che aveva fatto la TAV. Questo è oggetto di indagine.
Grazie mille.
Posso chiedere anch'io? Quest'area, se non vado errato, dovrebbe far parte della lottizzazione Case Nuove Nord, per la quale era prevista la cessione all'amministrazione comunale qualora fosse andato in porto l'intervento. Questo comporta delle ripercussioni quindi anche sul piano attuativo attualmente in corso.
Cioè in questo momento dobbiamo tenerci a quello che saranno le indicazioni, a quello che sono le indicazioni della TAV che ha confermato la via ambientale, dove la TAV si fa carico dove interverrà lei di fare tutti i rilievi pre, ante e finito, e l'intervento di fare bonifiche se serve. Cioè in questo momento è tutto in mano, chiaramente è sospeso in attesa che i risultati ci diano, perché bisogna capire di cosa parliamo, perché qual è il risultato effettivo dei prelievi, dei rilievi, capire cosa vuol dire bonifica. Cioè in questo momento onestamente dire cosa può succedere, prima dobbiamo attenerci a quelli che sono i risultati ufficiali che i nostri uffici di concerto con ARPA stanno facendo, dopodiché si prenderanno tutte quante gli indirizzi necessari atti a sistemare la questione.
Se non ci sono altre osservazioni, ringrazio il dottor Camponovara della disponibilità e della pazienza che era atteso, e passiamo alla prima interpellanza, che era quella del consigliere Alloro. Grazie.
All'inizio dell'anno scolastico, quando sono stati fatti gli abbonamenti, gli utenti del servizio dell'azienda Trasporti Verona, ATV, sulla tratta 120, Marcellise-Verona, potevano prendere due autobus. Il primo, in partenza da Pian di Castagnele 6.34 circa, arrivava alla prima fermata del paese in via Mezzaviglia alle 6.40 circa, il secondo alle 7.03. All'incirca all'inizio di dicembre il bus delle 7.03 è stato soppresso. Gli studenti che lo prendevano arrivavano in città una ventina di minuti prima, pazienza, e per gli altri non cambiava nulla. Il 9 gennaio scorso ATV ha modificato per la seconda volta gli orari dell'autobus. Ripristinato il bus delle 7.03, in partenza da Pian di Castagnele 6.50 circa, aggiunto un bus proveniente da San Briccio che alle 6.43 parte dal piazzale Aldo Moro, l'ex mercato delle ciliegie. Risultato, gli utenti di mezzo paese, ossia tutti quelli che abitano a nord del nuovo capolinea e hanno necessità di servirsi del bus delle 6.43 per necessità di lavoro o di trasporto, ad esempio gli studenti che scendono a Porta Vescovo per prendere gli speciali diretti ai vari istituti, non possono più utilizzare le fermate di via Mezzaviglia del campo sportivo parrocchiale, ma devono obbligatoriamente recarsi fino al nuovo capolinea. L'ora, la stagione, ma soprattutto la strettoia della sede stradale in via Mezzaviglia e l'assenza di marciapiedi, con quanto ne consegue per la sicurezza dei pedoni, impediscono di raggiungerlo a piedi e almeno una decina di famiglie sono costrette ad accompagnare i ragazzi in auto, sobbarcandosi questo ulteriore impegno in un orario già problematico per tutti. Si tenga presente inoltre che a differenza dei quartieri e delle frazioni a ridosso della ex strada regionale, sulla quale transitano anche le linee ATV provenienti da altri centri dell'est veronese come San Bonifacio, Badia Calavena, eccetera, gli utenti ATV di Marcellise non hanno alternative. Secondo notizie di stampa, questa ulteriore modifica degli orari dei percorsi dei mezzi ATV ha portata, si legge, a titolo sperimentale e allo scopo di migliorare la qualità del servizio per i quartieri, è avvenuta anche alla luce di incontri e contatti intercorsi tra ATV e questa amministrazione nella persona dell'assessore Brusco. In paese gira voce che la soppressione di fatto del capolinea di via Sottoriva sarebbe dovuta al combinato disposto tra una direttiva interna di ATV che per motivi di sicurezza vieta al conducente del bus di effettuare retromarce e un presunto mancato intervento viabilistico da parte dell'amministrazione comunale. In pratica, una vicenda analoga a quella accaduta a San Briccio di Lavagno e da poco risolta con la realizzazione di una rotatoria in piazza. Con questa interpellanza, oltre ad informare ufficialmente l'amministrazione del grave disservizio causato alla popolazione di Marcellise, chiedo che l'amministrazione, l'assessore Brusco in particolare, si facciano portavoce della problematica qui sopra esposta e si facciano promotori del ripristino del bus in partenza dal Pian di Castagnè alle 6.34. Chiedo inoltre se l'amministrazione è a conoscenza delle ragioni che hanno indotto ATV ad abbandonare il capolinea di via Sottoriva. 3. Di avere informazioni ed eventualmente ottenere copia circa eventuali richieste formulate da ATV a questa amministrazione in ordine alla necessità di modificare l'area di detto capolinea, cioè quello di via Sottoriva, ovvero la viabilità della zona in cui esso si trova, al fine di permettere agli autobus di eseguire la manovra di inversione di marcia in sicurezza.
Assessore Brusco.
Brusco. L'amministrazione si è attivata ancora a novembre dello scorso anno a seguito di una segnalazione proveniente da alcuni residenti di Marcellise che lamentavano la soppressione di una corsa mattutina di transito appunto a Marcellise. A seguito di questa segnalazione noi abbiamo prontamente contattato, ecco la segnalazione per la precisione era del 21 di novembre, il 23 novembre abbiamo promosso un primo incontro presso il settore trasporti della provincia al quale è seguito un sopralluogo il 29 novembre, sempre dello scorso anno, e successivamente un secondo incontro definitivo il 6 dicembre sempre 2016, incontro presso la provincia alla presenza dell'ATV, dei responsabili ATV. L'antefatto, premesso che abbiamo fermamente contestato i cambiamenti in corso d'anno scolastico, ovviamente, anche perché diciamo, per chi ha eseguito gli abbonamenti annuali, sapendo di queste modifiche, avrebbe potuto operare altre scelte. E quindi noi fermamente abbiamo protestato in questo senso. Dopodiché dobbiamo fare una premessa. Prima, fino a ottobre, c'erano due corse. Una che partiva dal Pian di Castagné e non alle 6.34 ma alle 6.50 arrivava a Marcellise intorno alle 7. C'era una corsa prima che faceva capolinea in via Sottoriva e questa, diciamo, arrivava a Marcellise intorno alle 6.43. Quindi ecco, stiamo comunque parlando di 15 minuti. È vero che 15 minuti alla mattina possono essere importanti sia per l'ingresso nelle scuole sia per consentire ai ragazzi di dormire un quarto d'ora in più. Ecco, le esigenze comunque sono molteplici, il tavolo di confronto è stato articolato e a nostro avviso siamo riusciti a ottenere quello che era possibile ottenere. Di fatto abbiamo ottenuto il ripristino della corsa che partiva al Pian di Castagnè alle 6.50 con transito alle 7 su Marcellise e abbiamo ottenuto il ripristino della corsa che proviene da San Bricio, invece di eliminarla, cioè loro la facevano deviare subito su San Martino, ritorna a Marcellise come prima. Con il problema però che non può più, per motivi di sicurezza, fare l'inversione in via Sottoriva. Fino ad ottobre faceva una manovra che non è più consentita per proprio limiti fisici di spazio. Purtroppo tu conosci bene la situazione lì, non mi risulta ci siano immagini per poter fare una rotatoria. Siamo su aree private e quindi la TV è stata ferma su questo aspetto, perché per poter invertire la marcia devono fare una retromarcia e entrare anche sulla strada provinciale, per cui è assolutamente una manovra che è vero è stata eseguita fino ad ottobre dello scorso anno, però ora non sono più disponibili ad effettuare questo tipo di manovra. Sono particolarmente sensibili, ovviamente, ed è comprensibile sul discorso della sicurezza, hanno soppresso anche delle corse, ad esempio alle casette, dove abbiamo fatto dei sopralluoghi anche lì, ad esempio non transitano più per la strettoia di San Giacomo, per capirci, sempre per questioni di sicurezza. E quindi di fatto con questi incontri noi siamo riusciti a ottenere la seconda corsa che sul piazzale, sul mercato delle ciliegie, fa inversione di marcia in sicurezza. Oltre a questo abbiamo anche seguito altri problemi a Manbrotta, abbiamo seguito altri problemi alle Ferrazze e vabbè, ok, questo come corollario. Per cui io ho risposto alla numero 1, alla numero 2, e alla numero 3 appunto non, fisicamente non abbiamo la soluzione a questo problema, perché non ci sono gli spazi per poter fare una rotatoria o quantomeno trovare uno spazio, un piazzale ampio. Ecco, per dire, il mercato delle ciliegie siamo proprio al limite.
Due cose. La soluzione, perché non è il quarto d'ora in sé, il problema è che quel quarto d'ora lì impedisce di prendere gli speciali e quindi non è alternativo quello delle 6.40 rispetto a quello delle 7, o quello delle 6.40 o si portano a San Martino in macchina perché prendano un altro mezzo.
Sì.
Ecco, quindi la prima cosa, la soluzione è anticipare l'autobus, cioè far prendere quello che c'era prima, insomma, quello di Castagnè prima. Allora io penso che è meglio che tutti arrivino un quarto d'ora prima a Verona piuttosto che una parte della della popolazione degli utenti debbano in quell'ora, a quell'ora, e non si può sgarrare di un minuto, prendere la macchina e portare i figli per un chilometro e mezzo. Insomma, la trovo francamente una cosa assurda.
Sì.
Prima seconda cosa, ho chiesto, è possibile che ATV abbia fatto questi ragionamenti senza dire al comune: guardate, abbiamo questa necessità, non è possibile ampliare il capolinea di via Sottoriva? Cioè, al terzo punto chiedo: vi hanno chiesto di modificare il capolinea? No. Cioè, prendono e fanno, cancellano una linea.
È emerso nel corso degli incontri che abbiamo promosso noi, è emerso questo problema di sicurezza. Non abbiamo nessun documento e non hanno avvisato nessuno della soppressione della seconda linea. Questo è...
Scusa Davide, ecco. All'integrazione c'è tutta la documentazione con la quale noi facciamo riferimento al problema, chiedendo un incontro proprio per avere...
Me ne fate avere copia, visto che l'ho chiesto.
E anche, c'è anche, questo riguarda soprattutto, perché poi abbiamo lo stesso problema a Mambrotta e a Ferrazza che abbiamo risolto, e c'è proprio la mail anche del funzionario nostro che segnala, risulta questo comune che ATV, adesso non c'è, è andato via, Placido Camponogara, corsa autobus, buongiorno, 21 novembre 2016. Buongiorno, risulta questo comune che ATV a decorrere da oggi abbia cancellato la corsa del bus che la mattina va a Marcellini tornando da via Brenta, perché interessava anche via Brenta. Non si capisce il motivo di tale scelta, che crea un notevole disagio ai residenti, dato che questa corsa è molto utilizzata dagli studenti. Si chiedono informazioni in merito e qualora confermata la cancellazione, il ripristino del servizio in oggetto. Da lì è partita la richiesta di un incontro che è stato seguito direttamente dall'assessore, poi ne abbiamo mandata ancora un'altra, sempre con la presente vogliamo sottolineare le inascoltate, questa riguarda Mambrotta, perché giustamente il pacchetto poi bisogna considerarlo per intero, no? Con la presente vogliamo sottolineare le inascoltate istanze di un gruppo significativo di cittadini che questi in maniera autonoma avevano mandato una richiesta alla TV. Che già da tempo hanno evidenziato alla vostra azienda una serie di disservizi. Nella loro nota, rimasta in evasa, evidenziavano le carenze del servizio nei loro quartieri, proponendo anche una serie di implementazioni. Ci rendiamo disponibili a un incontro per evidenziare nel merito le richieste certe di un dialogo costruttivo. Pur consapevoli di difficoltà economiche, perché ATV ha parlato di difficoltà economiche ovviamente per la gestione delle corse, riteniamo che le lacune lamentate e riferite al servizio di trasporto da voi fornito siano meritevoli di essere valutate e risolte. Sottolineiamo altresì che i cittadini di detti quartieri hanno diritto a una risposta quando si evidenziano inefficienze del servizio, ed in particolare valutando le possibili migliorie da implementare per supplire alle carenze evidenziate. Rimanendo in attesa, queste due che parlavano di Mambrotta, Ferrazze, che sono state risolti, grazie anche a quello che è stato fatto, e di Marcellise, sono stati oggetto di quanti incontri, Davide? Ai quali ho partecipato anch'io a uno, 3-4 incontri? Più un sopralluogo. È stata evidenziata in maniera precisa. Adesso so che si sta riproponendo ancora un altro incontro, però cioè, l'amministrazione si è mossa in anticipo sul tema e cercando di... Capendo il problema, attenzione, capisco l'interpellanza, perché ci sta, giustamente, onestamente, ci siamo mossi, ma in maniera anche forte su questo
Io
tema.
Io ringrazio per l'attenzione e mi stupisce, ma ormai non ci si dovrebbe stupire più di niente, che ad abbonamenti che sono una sorta di contratto tra l'erogatore e il servizio e chi acquista il servizio già acquisiti, voglio dire... Uno si inventi di cancellare una linea così, oppure di spostarla, di fare, vabbè, se vi siete impegnati, e per cortesia fatemi avere copia della documentazione, vi ringrazio. Chiedo, come ho fatto anche singolarmente, usufruendo del sito di ATV, il ripristino o comunque l'anticipo della linea di un quarto d'ora, in modo tale che si liberano le famiglie da sta incombenza che francamente alle 6:30 prende sulla macchina per fare mezzo chilometro, un chilometro, è una roba allucinante, insomma.
Sì, ecco, però noi siamo intervenuti proprio al di là del ripristino della seconda corsa, ma perché a novembre sempre i residenti di Marcellise avevano lamentato l'anticipo della corsa delle sette. Ecco, poi oltretutto si sono lamentati anche i residenti del comune di Castagné.
Di Castagné.
Perché l'autobus partiva prima. Allora qua bisogna fare un po' una panoramica generale, capisci? Cioè, accontentare tutti è... Sì, beh, ok, ho capito. Ma difatti noi siamo intervenuti a novembre proprio a seguito di una segnalazione dei residenti di Marcellise che lamentavano il passaggio un quarto d'ora, 20 minuti prima dell'autobus rispetto a ottobre. Eh sì, certo. Ma quello che passava, loro hanno ripristinato la corsa come era originariamente, so anche il numero a memoria del 120, e la corsa che passava prima è quella che viene giù da San Bricio e che faceva inversione in via Sottoriva. Ci hanno detto in via Sottoriva non possiamo più fare l'inversione, la facciamo al mercato delle ciliegie. Ecco, questo è il dato di fatto. Ecco,
va bene,
ecco, per completezza, comunque siamo intervenuti a seguito della segnalazione che ci è arrivata al rientro dalle vacanze scolastiche, perché ovviamente l'altra parte dei residenti si sono lamentati che non c'è più la fermata di Sottoriva. Abbiamo chiesto un intervento e stiamo aspettando una risposta, anche se ecco, non so se sarà positiva, ecco, vediamo. Io comunque ho suggerito chi ha fatto l'abbonamento annuale eventualmente di chiedere il rimborso per una quota a parte.
Una domanda, l'area di via Sottoriva, il piazzale che c'è lì, è pubblico o è in affitto? È privato? C'è una sorta di niente?
Niente.
Di niente, cioè è privato.
È una gentile concessione.
E il gentile concessionario è stato sentito se concede 10 metri in più o non so, è stato fatto un ragionamento per capire se questa situazione dura per 5 anni, 10 anni, da qui in poi, voglio dire.
Il gentile concessionario ha un impianto di viti e penso sia difficile che possa concedere ulteriori spazi rispetto a quelli che ci sono oggi.
Va bene, segretario, per cortesia mi fa avere la documentazione relativa a quella a cui ha accennato il vice sindaco, senza che faccia ulteriori richieste, grazie.
Bene, il consiglio comunale si conclude e buona serata a tutti.